Prego.
Ecco qua, ero dimenticato l'audio. Dicevo che è probabile che io impieghi tutta l'ora che ci rimane. Nel caso fosse così, non rimanesse quindi del tempo per i vostri interventi, come già abbiamo fatto le volte precedenti, possiamo estenderci un po' oltre le 6:30, ma vediamo insomma quando finiamo. Allora, riprendiamo le considerazioni svolte sin qui con una sintesi discutibile, ma a mio avviso importante, che ha una esigenza di verificazione, diciamo così, di essere fatta proprio verificazione. Anche qui, come al solito, non si tratta di stabilire che le cose sono andate davvero così, ma che il fatto che per noi ora possano mettersi così, cioè che possiamo vederle così, possiamo uscire da questo complesso mondo che ci ha partorito e generato e retroflettere in questa visione le cose che sto per dire. Ecco, vederla così non significa che sia stato così, ma che per noi oggi è così, è diventato così. Avendo dentro la nostra stratificazione complessa, arcaica, nuova, eccetera, eccetera, futura, tutta una serie di stimoli, di pungolature, e ognuno a modo suo, e ognuno che si riverbera come insegnante sull'altro, no? Ecco. Quindi quello che sto dicendo non è la verità incarnata, è un modo di vivere la situazione nella quale siamo posti e che sia Andrea sia Florinda hanno così bene descritto nei loro interventi. E allora questo voglio dire, emerge dal cammino fatto in questo seminario sin qui, che noi siamo all'interno di un cammino che da sempre cammina nell'umano, nella costituzione della quella struttura di vivente che chiamiamo umano, sempre siamo in cammino entro due forme di estraneazione, o come dicono i marxisti, di alienazione. Siamo estraneati da sempre in due forme, non in una, non in una e dopo in un'altra, ma in due forme variamente, come dire, congegnate fra di loro in proporzioni diverse, se vogliamo usare una questione quantitativa, far quantità dentro la qualità, ma queste due qualità sono sempre intrecciate, sono sempre presenti. Se vai a scavare un po', ti pare di riconoscerle. Cioè, mi esprimerei così: due forme di alienazione nella cosa prodotta e nella cosa del produrre, del prodotto e del lavoratore, nella merce, nel denaro e nel lavoro. Da sempre la società è. Poi tutto questo si è manifestato in forme molto differenti, perché appunto la geografia e la cronologia, e quindi la materialità della vita di ognuno di noi, dei nostri antenati, era diversa. Ma sostanzialmente, diciamo così, non c'è stata mai una società nella quale non ci fossero cose prodotte, così come c'erano strumenti e così come c'era un lavoro conoscitivo attraverso il corpo e gli strumenti. Abbiamo molto analizzato come si passa dal corpo cosa alla cosa strumentale, e nello stesso tempo come una società nella quale non ci fosse il rimbalzo di tutto ciò, dalla merce, dal prodotto, dal discorso, al produttore, al soggetto sociale che si vede socialmente, qualitativamente, eccetera, eccetera. Ecco, non c'è mai stata una società che non presentasse in qualche figura, modo, rapporto, diciamo, proporzione, questi due aspetti. Nella società moderna, nella crescita straordinaria della complessità della vita metropolitana moderna, che è quella che poi conta di più nella vita moderna, no? Nella vita attuale. Sono i sindaci delle città che fanno la politica, per certi versi, no? Quindi là dove accadono gli scambi nella vertiginosa frequenza che ci caratterizza, qui abbiamo una estraneazione che è in cammino da sempre, che ha preso corpo nell'estraneo, nel corpo estraneo. Attenzione, l'estraneo c'è sempre stato. I gruppetti umani che uscivano dall'Africa erano estranei l'uno all'altro, spesso ostili, erano ostili all'interno del genere Homo. Ma la cosa nuova, la cosa che appare nuova, che è diventata nuova, a cominciare dalla favola delle api, se vogliamo prendere questo punto di riferimento, ma ce ne sono altri infiniti possibili, la cosa nuova è che l'estraneo non è quello fuori del gruppo, è quello dentro il gruppo. L'estraneo si incarna fra noi. Noi diventiamo l'estraneo dell'estraneo. Noi siamo estraniati nell'estraneazione con gli altri e con noi stessi, cioè in una forma sociale incarnata strutturalmente, in una forma incarnata per la quale ognuno di noi è estraneo a sé. Non sa più chi è, diciamo così, no? Per drammatizzare un po', non sa più chi è, non sa più da dove viene, non ha più lignaggi o tradizioni, sempre meno chiaro chi siamo, da dove veniamo, eccetera, eccetera. Quindi incarniamo noi la forma sociale che prima si esplodeva fuori, diciamo così, o si faceva vedere ai confini, che entrava ma poi usciva, che era già presente, sì, ma era presente in nuce per certi versi, non era così potente, perché eravamo pochi, miserabili, poveri diavoli che stentavano a sopravvivere su questo pianeta. E poi siamo diventati sempre di più, sempre di più. E l'estraneazione c'era già all'inizio. L'estraneazione è originaria, l'estraneazione è il fatto che mi è nato un figlio che è estraneo rispetto a me, e mi è nato un padre, o mi trovo ad avere una relazione da un padre. È quello che abbiamo ripetuto in tante occasioni, no? Siamo nati separati, nella impossibilità di restare separati, ma separati. E quindi la unica comunicazione che si stabilisce, l'unica unità che si conforma e si conferma è a partire dall'estraneo e ribadisce l'estraneo nell'insieme. Ecco, la variabile natura di questo insieme nel tempo e nelle società storiche, eccetera, è arrivata oggi a quel risultato, se è un risultato, che ci diventa sempre più chiaro, che siamo tutti estranei e che io stesso sono estraneo a me stesso, alla mia tradizione, non mi ripeto dalla mia genealogia, vado a studiare all'estero, sono internazionale, i criteri sono internazionali, non c'è più una cultura nazionale, non ha da esserci, non interessa, non mi emoziona, perché io sono un aeroporto, non sono un luogo patrio, diciamo così. Poi ci sono ancora invece sentimenti patri, c'è ancora la patria potestà, vedete, sangue e sperma, c'è ancora la patria potestà, però adesso insomma non è più come prima. Riccardo Conte ci potrebbe spiegare tutte le modifiche che sono intervenute, perché le società sono rivoluzionarie e le leggi, come lui ci ha insegnato, sono la conseguenza di queste rivoluzioni, sono sempre politiche le leggi, cioè rispecchiano quel che è accaduto nella pluralità dei membri di una società o di una comunità. Ecco, e allora da tutto ciò emerge anche chiaro perché io mi sono riferito alla burocratizzazione dell'esistente per definire appunto la società, diciamo così, moderna, per intenderci, il mondo della funzione burocratica. L'abbiamo letto mirabilmente, devo dire mirabilmente, in Mandeville, quando Mandeville ha detto, attenzione, il mondo plurale della grande città è ingovernabile. In quel contesto aveva avanzato anche delle altre considerazioni che ora vi riassumo rapidamente, era bello leggerle ma un po' troppo lungo. Diceva, attenzione, anche il politico, l'amministratore, il partito politico non può farsi carico dell'intero. Nessuno può farsi carico dell'intero. Noi dicevamo metafisicamente non c'è l'intero, no. L'intero c'è solo nella parte. La parte è semplicemente una parte transeunte. Ecco, con grande lucidità, Mandeville insegna che i partiti politici moderni sono così. Dicono di farsi carico dell'intero, ma in primo non sono in grado di farlo, nessuno è in grado di farlo, nessuno può prevedere l'intero. Può farlo solo a partire dalla sua parte, cioè dal suo interesse di parte, dalla sua maniera di frequentare la collaborazione con gli altri e la relazione con gli altri. Naturalmente dicendo che no, che lo fa per il bene universale. Quindi quello che rimane da fare semplicemente è un'amministrazione possibile. Aveva fatto gli esempi, no? C'è avarizia, c'è ingiustizia, c'è violenza. Tutti questi mali vanno in qualche modo trattenuti, contemperati. Non sognatevi di eliminarli, intanto perché involontariamente producono anche dei beni, e poi perché non siete in grado di farlo, e poi perché voi siete una parte dentro l'insieme delle parti. Ogni partito politico quello che fa nelle nostre democrazie, ma vedete già a partire da come vedeva la cosa Mandeville, è di riprodurre il suo potere, fa tutto quello che può per restare al potere e quindi non ha assolutamente per oggetto quella cosa impossibile comunque e che se ci mette mano sarebbe un disastro, di qui che vengono tanti aspetti del liberismo moderno, no? Non te ne occupare, tu amministra l'esistente burocraticamente, è la tua funzione burocratica. Quando entri in classe non pensare di formare, pensa a istruire, che va già bene. Pensa sostanzialmente, diciamo così, a rimodellare l'esistente in maniera più o meno fruttuosa, fortunata, felice, per i più, a cominciare da te. Cominciare dalla tua funzione, proteggiti come insegnante, proteggiti come amministratore, proteggiti come politico, guarda le cose con sano cinismo. Certo, bisogna dire che tu ti muovi per il bene di tutti perché questa retorica funziona, ma certamente non lo puoi fare, non lo sai fare, non lo sa fare nessuno e ti guardi bene dal farlo, tutt'al più fai finta di farlo. Mostri di farlo, qualcosa concedi naturalmente. È come sulla metropolitana, che mi faccio un po' più in là perché c'è lo studente che c'ha la grande cartella sulla schiena. Ecco, allora, detto questo, io vi invito ad una considerazione ampia di quello che abbiamo percorso in questo incontro, anche se inevitabilmente dal punto di vista di ognuno, ognuno dal suo punto di vista, ma con una tolleranza, diciamo così, con una consapevolezza dell'avere disegnato una figura, di avere disegnato una figura con la quale avvicinarsi a quello che noi chiamiamo impropriamente la realtà, di avere detto insomma qualche cosa di condivisibile in questo senso di vero e in questo senso di efficace in quanto condivisibile. Allora, dentro questo quadro, il quale sta dicendo che noi stiamo facendo un'operazione politica, non perché vogliamo essere politici o vogliamo, come dire, indottrinare i nostri amici, no, perché è inevitabilmente politica, perché inevitabilmente è una considerazione risolutiva, ampia, interpretativa, traslocativa, trascrittiva, già nella sua natura, se no non potrebbe essere, quindi per il solo fatto di vivere e di essere è politica, politica nel senso che riguarda la pluralità. Per ora non possiamo certamente dire di più, non abbiamo niente di più da dire alla domanda di Florinda Cambria che cos'è la politica oggi. Cominciamo col dire che non abbiamo la pretesa di una soluzione politica, di una metafisica politica, di una filosofia politica nel senso tradizionale della parola, le cose stanno così, questo è il bene, questo è il male, questi sono i fini buoni, questi sono i fini cattivi, è finito quel mondo lì, signori. E allora con una considerazione ampia, diamo un'occhiata a quella che abbiamo chiamato, un'occhiata complessiva, comparativa e conclusiva, a quella che abbiamo chiamato società etico-comunitaria, grosso modo, no? Ecco, questa società della comunità, a mio avviso, è generalmente sopravvalutata ed è esageratamente rimpianta. Tutti ne facciamo questioni dicendo non c'è più una comunità, non c'è più un'appartenenza, siamo tutti estranei, appunto. siamo fuori di noi, fuori di sé. Già, ma vi rendete conto di che cosa vuol dire stare in una società comunitaria davvero? Perché questa cosa è da tempo immemorabile che è stata, come dire, modificata, attenuata, un po' sciolta dal principio contrario, dall'essere da sempre in un mercato, dall'essere da sempre alienati nel prodotto, dall'essere da sempre lavoratori, datori di lavoro, eccetera, eccetera, che ha un po' contemperato la situazione, ma la situazione nella sua natura pura, come è stata ben descritta da tanti studiosi, è una situazione teologica, è una situazione inestinguibile, in cui noi nasciamo nel peccato, siamo il peccato di essere vivi, che in qualche modo dobbiamo immaginarci perché mai ne siamo peccatori. Siamo qualche cosa, insomma, che è in debito perenne, eterno, e su questa idea di un debito perenne, eterno, di un male originario, di una colpa originaria per il fatto stesso di esserci, si riverberano i rapporti familiari. I genitori sono due mostri orrendi che vanno nutriti tutta la vita, che non potranno mai essere sostituiti se non quando crepano, perché il debito nei loro confronti è inestinguibile. Gli dobbiamo la vita, c'è questa frase che è diventata così per me, priva di senso. Non so bene di che cosa io debba essere debitore, anche come hanno detto tanti prima di me, figuriamoci, anche perché non l'ho certo chiesto di essere debitore e vivo. Quindi la propria vita che è costantemente sacrificata. Vivere vuol dire sacrificarsi, essere in un sacrificio perenne, vestiti di nero, con la veletta nera in testa, come facevano le donne di queste società, che in parte ci sono ancora, anzi ci sono intere culture che le vogliono così. Loro non ci stanno più tanto, perché sanno benissimo che cosa pagano. Non sanno poi cosa andranno a pagare nella altra dimensione che già le accompagna. Quindi compiti estrinseci, questioni d'onore, il sistema ossessivo delle precedenze. C'è un libro bellissimo sulle precedenze a Versailles, al tempo di Luigi XIV, il Re Sole, dove ci si scanna per avere un posto in prima fila alla presenza del re, un posto in seconda fila, un posto seduto, risposta a un posto in piedi, si va a duelli per rivendicare ciò che ci spetta per onore. È una società piramidale, ossessiva, una società che non è mai del tutto estinta, è ancora molto presente nella psicologia di tante famiglie e la vediamo in pieno vigore ancora nelle famiglie di stranieri che vengono a vivere tra di noi e che si trovano in un conflitto tremendo con i loro figli, che vivono invece in un'altra società, in un altro modo di coabitazione, dove ci sono ancora queste cose, ma molto molto edulcorate, molto anacquate, molto ormai il passato, finite. Ecco, quindi invocare il ritorno alla comunità, se comunità vuol dire questo, io non credo che sia molto, come dire, augurabile. Ma al di là che sia o non sia augurabile, è infattibile. È infattibile perché ormai la preminenza della società individualistico, economica, strumentale, è troppo potente, è andata troppo avanti. Le città si sono mangiate la campagna, le metropoli si sono mangiati i villaggi, gli industriali si sono mangiati i latifondisti, perché ormai questa società individualistica, la società inaugurata da Archiloco, che butta lo scudo, tanto me ne compro un altro al mercato, magari anche meglio, o costa meno. Ecco, questa società, questa seconda società, che abbiamo detto è originariamente intrecciata alle radici della prima, ma certo ha sviluppi storici differenti, si creano quadri e sfondi sempre mobili. Beh, questa società ha molti difetti, anche qui, sempre molto retoricamente denunciati, anche innegabili per certi aspetti, non è che voglia, come dire, non mi sono convertito al liberismo, state tranquilli. Molti difetti, sempre retoricamente, un po' retoricamente denunciati, e molti vantaggi, che forse sono poco apprezzati o troppo poco apprezzati. Come diceva già Mandeville molto bene, ma quantificare il debito è una benedizione. Quantificare il debito, tradurlo da qualità in quantità, significa liberarsene, esserne liberati per sempre. Non ti devo più niente perché ti ho pagato. Ovviamente questa frase, io l'ho pagata, no? Nella Traviata di Verdi è una frase vergognosa. Il padre di Alfredo dice, mi vergogno di te. Le donne non si pagano col denaro. Sì, è chiaro, tutto questo ha la sua presenza, ma avere un debito infinito, essere per esempio secondogeniti per l'eternità, o terzogeniti, o figlio di padre ignoto. Ecco, liberarsi per sempre dal debito, perché questo significa tradurlo quantitativamente, non è male, non è solo male, ha anche degli aspetti di bene, che portano con sé alcune altre grandi virtù, o grandi aspetti positivi, o grandi possibilità, qualità possibili di una società popolosa, la grande mobilità strumentale e sociale, che è assolutamente impossibile in una società arcaico della comunità. Il contadino è contadino, il figlio del contadino è un contadino. Tutto al più può diventare un delinquente, o un guerriero, un delinquente ufficiale, per uscire, se gli va bene, da quella condizione, ammazzando gli altri. No, qui, diciamo così, la mobilità strumentale è strutturale, perché il tutto è guidato dal grande volano del denaro, dall'incremento insostituibile dei prodotti, dalla diminuzione della rareté, come diceva Sartre, dalla ricchezza di mezzi, di possibilità, l'incarnazione delle possibilità. Alla fine di quel libro che citavo prima, del viver bene, io dicevo, una delle grandi aperture della politica attuale è l'offerta di possibilità, che il giovane abbia di fronte a sé una gamma di possibilità che in altri tempi non aveva, che non aveva quasi nessuno, per non dire per certi aspetti nessuno. Ricchezza di cose che si possono fare, nella certezza che la molteplicità delle cose, come dire, sottendono il proverbio da cosa nasce cosa. Quindi la natura politica dello strumento, come diceva bene Enrico Redaelli, no? Che però risale alla natura politica dei discorsi. Ecco, tutto questo ha segnato, diciamo, una soglia, una grande soglia. Ecco, io vorrei leggervi questa, solo questa pagina finale di Genealogia della morale di Nietzsche, che è notissima, che penso molti di voi ricordino, ma dove, a suo modo, se lo leggiamo bene, Nietzsche sta facendo la stessa cosa che noi avremmo la presunzione di fare qui, cioè sta mostrando come si esce dalla società etica e si entra nella società burocratica, per dire così, no? Come si proviene dalla società etica e come la si sormonta, la si attraversa. Ma vediamo, è il paragrafo 28 finale di Genealogia della morale. Dice Nietzsche, e prende questo modello, l'ideale ascetico. Quello che noi chiamiamo etico, lui lo chiama ascetico. Se si prescinde dall'ideale ascetico, l'uomo, l'animale uomo, non ha avuto finora e fino ad oggi alcun senso. Il senso, il fine, il perché, la ragion d'essere, i perché di tutti, come. Ideale ascetico. Se togli questo, non c'è nessun perché, non c'è nessuna risposta al perché. O ce ne sono tantissime, se tu vuoi, che come dire che non ce n'è nessuna. La sua esistenza sulla terra è stata vuota di ogni meta. A che scopo l'uomo fu una domanda senza risposta. Mancava la volontà per uomo e terra. Bella frase, eh? Mancava la volontà per uomo e terra. Dietro ogni grande destino umano risuonava a guisa di ritornello un ancor più grande invano. Questo appunto significa l'ideale ascetico, che qualche cosa manca, qualche cosa mancava. All'uomo qualche cosa manca. Attenzione, potremmo dire noi, come battuta di sfondo, qualche cosa mancava perché qualcosa si era aggiunto. Mancava la vita animale, la vita eterna, perché si era aggiunto lo strumento, si era aggiunta l'estraneazione, l'essere fuori di sé, della vita. Che qualcosa mancava, che un'enorme lacuna circondava l'uomo. Egli non sapeva giustificare, spiegare, affermare se stesso, soffriva del problema del suo significato, soffriva anche d'altro. Era principalmente un animale malaticcio, ma non la sofferenza in se stessa era il suo problema, bensì il fatto che il grido della domanda «a che scopo soffrire?» restasse senza risposta. A che scopo morire? Quando, fatto fondamentale antropogenico, hanno visto la morte. L'uomo, l'animale più coraggioso e più abituato al dolore, in sé non nega la sofferenza, la vuole, la ricerca persino, posto che gli si indichi un senso di essa, un perché del soffrire, del travagliare, come dice il dialetto tradizionale. L'assurdità della sofferenza, non la sofferenza, è stata la maledizione che fino a oggi è dilagata su tutta l'umanità. E l'ideale ascetico offrì a essa un senso. Lo vogliono gli dèi, ho peccato, ma darò la mia vita per espiare la mia colpa. È stato fino a oggi l'unico senso. Un qualsiasi senso è meglio che nessun senso. Vedete come Nietzsche spazia ben al di là del neolitico la terra, si va sin dall'inizio, dall'origine, sino dai sogni originari dell'umanità che incide nelle grotte, l'animale Dio. La solidità, non la solidità, è stata la medizione, è l'ideale ascetico, offrì a essa un senso. È stato fino ad oggi l'unico senso, un qualsiasi senso è meglio che nessun senso. L'ideale ascetico è stato sotto ogni aspetto il faux de mieux par excellence che sia mai stato, che sia mai esistito sino ad ora, il meglio possibile. In esso la sofferenza venne interpretata. Già, non il nulla tra tutto e parte, come transito infinito delle figure di verità. L'enorme vuoto parve colmato, si chiuse la porta dinanzi a ogni nichilismo suicida. L'interpretazione indubbiamente comportò nuova sofferenza, più profonda, più intima, più benefica, più corrosiva rispetto alla vita. Dispose ogni sofferenza sotto la prospettiva della colpa. La società etica e i suoi disagi, diciamo così, che ci accoglie ma che ci rende schiavi. Schiavi di Dio, servi di Dio. Ma ciò nonostante l'uomo venne in questo modo salvato. Ebbe un senso. Non fu più da quel momento in poi una foglia al vento, un trastullo dell'assurdo, del senza senso. Ormai poteva volere qualcosa e soprattutto, senza che avesse la minima importanza in che direzione, a che scopo, con che mezzo gli volesse, restava salvata la volontà stessa. La volontà di produrre, riprodurre, produrre, riprodurre, produrre, riprodurre. Vuota volontà di potenza. Non ci si può assolutamente nascondere. Che cosa propriamente esprime tutto quel volere che sulla base dell'ideale ascetico ha preso il suo indirizzo? Questo odio dell'ideale ascetico contro l'umano, più ancora contro il ferino, più ancora contro il corporeo, questa ripugnanza ai sensi, alla ragione stessa, il timore della felicità e della bellezza, questo desiderio di evadere da tutto ciò che è apparenza, trasmutamento, divenire, morte, desiderio, dal desiderare stesso. Tutto ciò significa, si osi rendersene conto, una volontà del nulla, un'avversione alla vita, una rivolta contro i presupposti fondamentali della vita, che tuttavia è e resta una volontà. E per ripetere in conclusione quel che già dissi all'inizio, l'uomo preferisce ancora volere il nulla piuttosto che non volere. Qui c'è dietro tutta una, naturalmente, tutta una polemica, tutto un riferimento polemico alla volontà di vita di Schopenhauer. Ma c'è questo nichilismo della mercificazione estraniata universale, che Nietzsche anticipa e vede molto chiaramente in queste, ma diciamo che ha un passo dietro di noi in questo senso, perché lui ne ha visto solo l'inizio, quello che nell'Ottocento poteva essere appunto un inizio. Resta il fatto che la sua visione, la visione dell'uomo moderno, della scienza, della conoscenza del come, non del perché, della fine delle cause finali, lui ha avuto il coraggio anzitutto di metterlo in scena, non esclusivamente come una sconfitta o come un male o come qualche cosa che dovrebbe indurci a tornare indietro. La lettura fascista di Nietzsche è profondissimamente incomprensiva di Nietzsche. Certo, trova spunti in alcuni passaggi della sua opera, ma Nietzsche non è contrario alla modernità. È una domanda sulla modernità, sulla moltiplicazione dei bisogni, sulla moltiplicazione dei desideri, sulla vanificazione dei bisogni e dei desideri. Questa dialettica estremamente complessa, no? Vi ricordate, una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, è una medicina per poter dormire. Questo uomo disperso nel nichilismo, dove appunto i prodotti sono diventati mercificazioni della vita stessa dell'uomo. E quindi questa lettura profondamente ostile al nichilismo debole, quello che lui ha chiamato nichilismo debole, ma nello stesso tempo una rivendicazione del nichilismo forte, quello che noi abbiamo chiamato qui andare oltre il nichilismo, cioè un segno della volontà di potenza sulla natura e sul destino che si appaga in se stesso, che trova ragione di sé in se stesso. Insomma, la questione Nietzsche sarebbe molto complicata, non possiamo svolgerla qui, ma indubbiamente è chiarissimo come il grande pensiero della fine dell'Ottocento, sostanzialmente, che inaugurava il grande secolo che abbiamo alle spalle, era un pensiero che non parteggiava né per una società etico-comunitaria, se non in alcuni cenni che in Nietzsche peraltro ci sono, né per una società individualistico-borghese liberistica. No, dall'esplosione di queste due tradizioni che si sono frequentate sempre insieme, come dicevo prima, ma in proporzioni diverse, con figure diverse, con prospettive diverse, con orizzonti diversi, adesso sono esplose, diciamo, nella loro unità differenza e pongono alcuni problemi che abbiamo richiamato sopra e che qui provo a tornare a dire. È vero, l'appartenenza comunitaria è morta. Cercare di ricostruire l'antica appartenenza comunitaria, quella alla quale abbiamo visto miticamente che già Archilico si ribellava. Ecco, recuperare questo bisogno di appartenenza è assolutamente pericoloso, attuale, perché tutto è attuale, come vediamo nelle stratificazioni della nostra vita, dei nostri compagni di vita, ma assolutamente irrealizzabile e nelle sue realizzazioni parziali, naturalmente, molto falso, anche molto inventato, molto bugiardo, molto violento. Ma questo, attenzione, non ha cancellato il bisogno di appartenenza. ha cancellato le figure dell'appartenenza. Noi siamo in una società dove le figure dell'appartenenza non contano più nulla. Le nostre appartenenze sono alla società delle bocce, bocciofila, o al club dei giocatori di bridge. Queste le nostre appartenenze. Sono modeste, non sono formative. Non riusciamo ad essere formativi neanche dentro la scuola, dove dovremmo essere formativi, stabilire una comunità. No, non... Ma questo non ha cancellato affatto il principio fondamentale in cammino sin dall'inizio, che nella esperita alterità dei corpi viventi, il bisogno di appartenenza è per loro indispensabile. Non possono sopravvivere senza l'appartenenza, non possono degnamente vivere senza l'appartenenza. E quindi, sebbene l'appartenenza sia un progetto infinitamente rinviato, infinitamente ripercorso dai suoi problemi, infinitamente rimesso in questione, infinitamente trasformato, che appartenenza ha un infante rispetto alla sua famiglia, che appartenenza avrà questo infante che è diventato un bambino rispetto, che appartenenza avrà rispetto ai suoi compagni di gioco, eccetera, che appartenenza avrà rispetto ai suoi compagni di lavoro. Ma sempre di appartenenza stiamo parlando. Perché certo, qual è la sua identità, la sua soggettività operante, senza il riconoscimento dell'altro? Il riconoscimento dell'altro uomo è il fattore fondamentale della costituzione della soggettività umana. Si vuole assolutamente questo, anche il più potente, anche il grande re desidera essere riconosciuto dal suo servitore, dal suo cameriere di stanza. Perché che re sarebbe se non viene riconosciuto? E ognuno di noi che cosa sarebbe senza il riconoscimento che quotidianamente cerca, attende, in qualche modo cerca di far scaturire? Perché è l'altro che mi dice chi io sono, questo l'abbiamo letto, no? L'abbiamo letto in Platone, io mi vedo nella pupilla dell'altro e nella pupilla dell'altro che sono me stesso. Quindi questo bisogno di appartenenza non viene meno. Pone problemi, pone questioni, pone esigenze nel mondo degli estranei. Il mondo degli estranei ha cancellato la vecchia appartenenza, l'antica appartenenza, non c'è più quella lì. Non la ricostruirai mai, è assurdo chiederla. È ragionevole pensare che non ci sia istituzione scolastica in grado di costituirla. Se no, se la costituisci, hai costituito una specie di, come dire, associazione a delinquere, come sono tante comunità, associazioni a delinquere, che sono violente contro una società che viene definita appunto estraniata, alienata. Rousseau, da destra e da sinistra, diceva giustamente Florinda. Quindi bisogno di appartenenza come una domanda che resta viva non solo perché non è accolta e non le si dà da mangiare, diciamo così, non è nutrita nel nostro tempo, ma perché prima ancora non sappiamo cosa vuol dire. Cioè non abbiamo approfondito ancora abbastanza quanto della nostra identità sia un'appartenenza, quanto di questa appartenenza si abbia a che fare con l'identità, come si gioca questo scambio. Io ne ho tentato delle analisi, ma modestamente so che non sono assolutamente sufficienti perché partono da considerazioni molto semplici, ma che non partono dalla vita reale di questa società nella quale io mi trovo con gli altri, eccetera, eccetera. Cioè, le mie sono ricostruzioni metafisiche, filosofiche. Ci sono in questo libro che citavo prima. C'è tutto un passaggio di come l'appartenenza si declini nell'accoglimento materno e nel condizionamento paterno, eccetera, c'è poi la relazione tra i fratelli e le sorelle. È tutto molto carino, secondo me. ma è privo di spessore politico, cioè non serve assolutamente a capire in che mondo viviamo. Noi lo leggiamo e lo troviamo molto convincente e molto, come dire, ben fatto, però non serve a niente. Però non risolve nemmeno uno dei problemi della nostra comunità estraniata. Quindi la verità è che quello che noi chiamiamo appartenenza, che facciamo risalire alla natura animale, che facciamo risalire all'origine sociale del riconoscimento, di un riconoscimento che è strumentale, che è discorsivo, verbale, ma anche una danza del corpo, del tatto, del gusto, dell'olfatto. Tutte bellissime cose. Ma politicamente ininfluenti, perché non ripetute da quello che è il vissuto oggi dell'appartenenza. In che modo oggi si appartiene, di fatto? Perché quello che possiamo supporre dirci è che, se è vero, come stiamo dicendo, che il bisogno di appartenenza non può venir meno in esseri che vivono separati, ma che abbisognano di essere insieme, che non possono vivere separati, essendo separati, come abbiamo sempre detto. Se questo è vero come bisogno ritornante, riemergente in ogni tempo, in ogni società, in ogni momento dell'axis terre, che cosa però oggi è appartenenza? Che cosa è idoneo a nutrire questo bisogno? Dove questo bisogno è di fatto nutrito, di fatto riconosciuto? Perché se è vero che non può non esserci, c'è. E siamo noi che non abbiamo gli occhi, che non abbiamo la capacità di guardare, che siamo troppo invecchiati nella cultura del passato e non siamo in grado di ricostituire una cultura idonea del presente. E questo è solo un aspetto. Ce n'è un altro. Un'altra esigenza che è enormemente, come dire, costitutiva della condizione umana, e che Platone aveva visto perfettamente, come aveva visto a suo modo anche la prima, certamente, l'appartenenza ad una società. Ma che cosa c'era da aggiungere a questa parola società per parlare la lingua di Platone? L'appartenenza ad una società giusta. Ecco l'esigenza di giustizia. Di fronte agli enormi squilibri mondiali, appunto, della ricchezza, di fronte al dono e al bene della ricchezza, che c'è, come non c'è stata mai, ma anche al problema della sua squilibrata, vagabonda, in andare e venire per la terra. E senza la giustizia, cioè, non perché la giustizia sia un bene in sé, ma perché il riconoscimento è un riconoscimento giusto, se no non è un riconoscimento. Il riconoscimento esige la sua giustizia e la giustizia esige il riconoscimento. Come risolvere tutto ciò senza riferimento a valori universali, a valori occidentali, a valori strumentalmente concettuali? Sono le domande che ricordavo prima, no? Di Conte, di Pasqui, di Cappelletti. E vedete, qui siamo in una situazione veramente imbarazzante, perché noi siamo questo, siamo questa eredità, abbiamo questa cultura, abbiamo questi autori. Vedete un po', citiamo Gramsci, citiamo Archiloco, citiamo Nietzsche. Bravi, come siamo bravi. Siamo raffinatissimi. C'è il rischio che non capiamo niente. C'è il forte rischio che noi non abbiamo la possibilità di legittimarci nella stessa domanda e ricerca dell'universale politico, perché semplicemente non è politico, cioè non morde, non prende ciò che davvero accade in una società di estranei. Allora voi capite, adesso venendo al nostro grande tema, le istituzioni scolastiche, come si sopravvive, come si convive. Beh, adesso cominciamo a capire un po' meglio, la domanda che diceva: ma chi ti trovi in classe? Ecco, ci siamo, ti trovi degli estranei. Estranei fra loro, estranei con te, estranei tu con loro, estranei tu col tuo collega, col tuo direttore didattico, col tuo ministero della pubblica istruzione, tutti estranei. E come si convive? E allora attribuire ad una classe che è fatta così, adesso la vediamo chiaramente, che è fatta di corpi estremamente, l'abbiamo visto, no? Estremamente variegati, estremamente stratificati, alcuni hanno ancora ben presenti alcune strutture arcaicissime, altri no, li hanno completamente dimenticate, elaborate, digerite, ma ne hanno altre. Sono tutti diversi, sono tutti uguali nella loro estraneità, nel loro tentativo di stare insieme come una molteplicità casuale, come un gruppetto che è sorto dal caso, con l'insegnante che anche lui è sorto dal caso. Ecco, allora si comincia per quantomeno a capire questo, che la grande, lagnosa questione, le scuole non devono informare, ma devono formare. Le scuole devono formare i cittadini. Perché mai non lo fanno? Ecco, attribuire alle nostre scuole, così fatte ora come cominciamo a vederle nella loro semplice realtà, o quella che per noi vale come semplice realtà nel nostro incontro sperimentale, attribuire a queste congreghe di estranei compiti formativi è del tutto utopico. Utopico tanto più si va in alto, utopico quando si arriva alla università. Le università ormai si occupano unicamente del come si sopravvive se va bene, e qui vi ricordo pedagogia, cultura, università, i nostri discorsi del 18 dicembre 2021 a Mecri, organizzati appunto dal sistema scuola all'interno di Mecri e certamente da alcuni interventi esterni molto significativi, che vi invito, come abbiamo invitato a sentire le registrazioni relative all'estraneo, anche qui relative alla pedagogia e a un'università che ha perso il rapporto con la cultura. Pasqui ha organizzato questi incontri con questi suoi ospiti straordinari, sono tutte da sentire queste cose, no? Ecco, ai fini della sopravvivenza individuale, cioè come produttori di beni di consumo, come produttori appunto di prodotti, di merci, nella scuola attuale la competenza e l'informazione sono il tutto. Sono necessariamente il tutto, il resto accade per caso e non certo per le normative del Ministero o le normative del Senato accademico. Il tutto è l'informazione, la competenza e le relative valutazioni che ti danno un controllo su quello che hai davvero imparato, su quello che sai fare. Ma quanto alla convivenza? La convivenza sta in piedi per una collaborazione strumentale, sta in piedi come stiamo in piedi sulla metro, che strumentalmente usiamo lo strumento macchinale della città, cercando di non romperlo, tranne alcuni che sono degli sciagurati, che sono degli ostili rispetto a questa società, che vivono contro questa società, ci sono ovviamente anche loro, perché non hanno il senso della giustizia, trovano che la giustizia non c'è, non si sentono riconosciuti, allora imbrattano le mura della città con scemenze. Ma gli altri no, cercano di collaborare strumentalmente, fare al più un gioco di squadra, come si dice, no? Si fa gioco di squadra. La terza B contro la terza F. Si fa una bella partita di calcio. E all'interno di questo gioco di squadra c'è la stima personale, no? Ognuno lavora eticamente, recupera questi valori etici del sacrificarsi per il tutto, dare tutto per tutti, perché rivive dentro di sé le grandi figure mitiche di Oreste Pilade, di Euríalo e Niso, gli amici etici, no? Queste sono vecchie reminiscenze, si tira avanti così in un'aula scolastica poi, no? Un po' dicendo ai ragazzi, se lo studiate la pagherete cara nella vita, sarete degli asini calzati e vestiti e nessuno vi pagherà. Nessuno vi considererà una merce appetibile. E per altro verso però anche si dice, ma come? No, ma noi siamo tutti uniti qui, siamo amici, ci salutiamo la mattina. Non tornare a scuola è stato un dramma per i nostri giovani adolescenti, giustamente, perché la socievolezza, l'insocievole socievolezza però è un dato fondamentale, la socievolezza, il riconoscimento dei compagni, la dialettica con i compagni, le emozioni, le passioni che generano comunità provvisorie, nelle quali appunto la parte si sacrifica per il tutto, la parte è debitrice verso il tutto. E tutto questo insieme complesso non è affatto trascurabile. Tutto questo insieme, diciamo così, continua ad avere una sua pulsante incidenza, presenza. E il problema è che non sappiamo come prenderlo nella nostra vita quotidiana. Qui, in questo luogo miracoloso, in questo luogo prezioso di Mekri, che io considero così perché qui siamo liberi. Possiamo dire, fare, studiare, camminare come ci viene, come ci piace, non abbiamo da rispondere. Non dobbiamo rispondere a nessuno, se non gli uni con gli altri. E possiamo dirci le cose vere, possiamo dirci non ho capito niente, non so più niente, non so più come andare avanti. E nello stesso tempo però sforzarsi di andare avanti. Ma questo è in una vacanza, noi siamo in epoche. E forse questo modello dell'epoche che stiamo incarnando, volenti o nolenti, sapienti o non sapienti, è importante, ha una sua, come dire, predittività, una sua. Certo, non ha molto a che vedere, e questo è bene saperlo, ma forse è una delle sue virtù, e non soltanto uno dei suoi difetti, non ha molto a che vedere con quella che noi chiamiamo la formazione culturale dell'uomo e del cittadino. Perché dietro queste formule che sembrano così evidenti, e in realtà si rivela qualcosa di troppo facile, di troppo già detto, di troppo in crisi, quello che i miei due amici continuamente mi ricordano, hai detto che abbiamo fatto nella barca di Socrate, abbiamo fatto naufragio e non si sa più in che barca stiamo. Quindi questa idea della formazione culturale dell'uomo e del cittadino, che noi però solitamente subito accompagniamo con l'avvertimento, qui si tratta di educare, allevare una personalità originale e critica. È originale e critica se anzitutto appunto pensa che non sappiamo più niente della formazione culturale dell'uomo e del cittadino, cioè che non sappiamo più niente dell'abito etico della democrazia, condiviso, duttile, in cammino, socialmente consapevole, politicamente problematico, tutti questi ideali che ci sembravano così indiscutibili e di cui continuiamo a piangere il declino. E facciamo bene a piangere questo declino, non è che la cosa, come dire, abbia motivo di essere criticata, anche questo c'è, ma c'è come segno che siamo sul limite, che siamo di fronte all'abisso, che siamo di fronte all'oscuro, alla notte. Soprattutto siamo di fronte, e a partire dalla defunta nozione umanistica di comunità. Abbiamo detto tanto l'anno scorso, per esempio, della importanza della domanda umanistica di fronte alla risposta scientifica, che aveva le sue ragioni, che poi è andata dove è andata, ha partorito quello che doveva partorire. Però, ecco, in un certo senso basta con la comunità. Non perché di per sé sia una cosa cattiva o sia stata una cosa cattiva, è stata quello che è stato. In continue trasformazioni e nella continua coappartenenza alla non comunità. Questo quantomeno è quello che oggi ho cercato di mostrare. La continua coappartenenza all'estraneità, come luogo di formazione sociale originario, quanto la comunità. Allora, se questa intuizione di questa relazione mobile, duttile, quantitativamente diseguale, è in qualche modo una domanda percorribile, allora la domanda è come le metti insieme queste due cose. Come abbiamo già accennato, credo, l'ora scorsa, no? Come una quantità diventa qualità e una qualità diventa quantità senza che l'una combatta contro l'altra? Non è un caso, lo ricordo, che questo problema è al centro della riflessione di Engels. Engels si pone proprio il problema di come una qualità tradottasi in quantità perde la sua qualità. E che qualità è la quantità? Sono domande profonde che mostrano già la crisi del pensiero marxista, senza che Engels se ne renda davvero conto, ma sono molto significative, perché lì è in gioco, come diceva Florinda molto bene, la relazione impossibile e però inevitabile tra la parte e il tutto, tra il tutto comunitario che non c'è mai e la parte non comunitaria, la parte quantitativa, la parte estraniante che c'è sempre. Bene, io mi fermerei qui, abbiamo ancora, sono le 6:25, insomma, se ci sono delle domande io le ascolto molto volentieri e se posso dico qualcosa in risposta, ma è già importante ascoltare le osservazioni che eventualmente vengono, quindi mi fermo qui.
Va bene, quindi come avevamo anticipato abbiamo un po' di tempo per ascoltarci se vogliamo già scambiarci appunto qualche pensiero. Sì, Giovanni Fanfoni, prego, può accendere il suo microfono.
Grazie Florinda, buonasera a tutti, buon anno. Solo due osservazioni a caldo, ovviamente, dopo tutte queste ricchezze di idee. E quasi solo nominalistiche, ma sono sempre un po' di più i problemi, oltre che nominalistici. Cioè, mi chiedevo se si può rinunciare al concetto di alienazione, che io non ho mai sopportato molto, perché mi sembra presupporre il concetto di identità. Io alieno qualcosa da un'entità pregressa, no? Quindi sembra più è un concetto figlio proprio di quell'ideale ascetico che istituisce un'identità trascendente a cui tutti ci si deve conformare, da cui poi in qualche modo il soggetto si aliena. Se invece l'umano è sin dall'inizio coorigineariamente negli strumenti che utilizza, piuttosto va bene insisterei sul concetto di estraneità che c'è sin nel mondo della comunità etica, come diceva il professore, solo non veniva avvertito, quindi direi una società non di estranei ma di ipocriti, se mi consentite la battuta, anche se si può dire a partire dal nostro punto di vista di società degli estranei che riconoscono questa ipocrisia. Comunque, se propongo se è possibile, di non far coincidere alienazione con estraneazione, perché alienazione presuppone un'entità che noi non possiamo riconoscere più come legittima. E anche per l'appartenenza, lei prima distingueva tra diciamo una serie di appartenenze deboli, quasi parodistiche, per cui il circolo di golf, piuttosto che, scusate la provocazione, Mecri, no? Rispetto a un'appartenenza forte. Questa appartenenza, forte e debole l'ho aggiunto io, ma il concetto penso sia questo. potremmo insistere sul fatto che l'appartenenza forte, e forse l'appartenenza tout court, è totalitaria, cioè determina ogni aspetto della propria identità, come prima dicevamo, il soggetto presupposto dall'alienazione. Quindi se questo è il senso di appartenenza, forse potremmo usare altri termini, mi viene in mente, perché è recente, probabilmente si potrebbero fare altri esempi, una recensione di Enrico Redaelli che ha appena pubblicato per Doppio Zero, in cui parla di alleanza. Quindi non si tratta più di appartenere a qualcuno, a qualcosa, ma di costruire appunto delle alleanze, cioè delle provvisorie, non si sa quanto, contingenti e durature, comunione di intenti, però già comunione fa pensare alla comunità, non lo so, cammini comuni, cammini insieme, che proseguono finché riescono, probabilmente finché non avviene un disastro che le fa fallire. E quindi forse oggi parliamo, la società possibile di persone che vivono assieme, di estranei, è fatta da queste alleanze, questi anelli di circoli di alleanze che si concatenano tra di loro virtualmente per tutta l'umanità. Noi possiamo, la globalizzazione è anche questo, per cui diventiamo sensibili alla sorte di una giornalista afghana che viene uccisa quando altrimenti non avremmo neanche mai saputo in altri tempi la sua esistenza e mai avremmo avuto la sensibilità di coglierne il dolore. Ecco, volevo dire, sono forse, sembrano nominalistiche, penso che insistano invece su un cambio di atteggiamento. Grazie comunque per l'ascolto.
Grazie, io darei subito la parola anche a Eleonora Buono, che ha chiesto di intervenire, e poi ascoltiamo Sini. Vai Eleonora, grazie.
Ah, ok, come preferite. Allora, ho spostato la pagina e non so più dove è la cosa che volevo dire, però va bene, ce la farò lo stesso. Allora, intanto grazie professore.
Eleonora, scusami, sì. Attivare la tua videocamera, ti vediamo mentre parli.
Ah, sì, scusatemi, penso che oggi la mia connessione non funziona tanto bene, quindi temo che...
Ah, va bene così.
Scusatemi, ma...
Do anche subito la parola a Paolo Beretta, che ha chiesto di intervenire dopo Eleonora, così raccogliamo gli interventi. Sei d'accordo, Carlo? Sì, raccogliamo anche gli interventi.
D'accordo.
Va bene.
Ok. Allora, diciamo, non è che proprio devo fare una domanda, è più un'osservazione, forse vorrei un riconoscimento, non lo so. Allora, quindi praticamente, vabbè, intanto ringrazio il professore per questa lezione che mi è piaciuta molto, se non altro per motivi egoistici, perché parla di cose con cui io ho a che fare molto spesso. Però, allora, diciamo che la mia questione era sull'intreccio tra, diciamo, questa dimensione, potremmo dire, materiale politica e la dimensione gnosologica. Cioè, fondamentalmente, prima ancora di arrivare a questa distinzione, che poi, vabbè, fondamentale tra la comunità, cioè la sostanza etica e poi il mercato, noi già, cioè il professore già prima parlava del fatto che la totalità non è conoscibile, ma riprendendo delle pietre miliari della nostra tradizione filosofica occidentale, cioè insomma, come sappiamo. Allora, a questo punto, è qui che ho iniziato a pensare che fondamentalmente queste due cose stanno in un circolo, nel senso che è proprio perché, cioè mi chiedo, ma penso sia sensato, cioè è perché noi siamo in questa pluralità di estranei che fondamentalmente pensiamo che la totalità non sia conoscibile, perché questa totalità rispecchiata gnosiologicamente come totalità non conoscibile è spezzata e dissolta nella somma della pluralità, no? Somma senza fine, che non diventa mai un tutto che va al di là della somma delle parti. E quindi appunto mi chiedo, d'altro canto invece, si può argomentare che l'epistemologia della sostanza etica sia diversa, no? Che in quella tipo di società ci sia un tutto conoscibile, no? Se non altro, per esempio, come proiezione della parte nel sogno del divino. Quindi, e ovviamente poi non possono pensare che fondamentalmente quando dico questa cosa è chiaramente il pensiero di una creatura che si è abituata a pensare alla totalità come non conoscibile, che si rappresenta la totalità della sostanza etica come invece conoscibile. Quindi, peraltro, inoltre, ma cioè, non faccio che aggiungere complicazioni su complicazioni, però in questo penso che forse sto mimando il professore, però questa cosa dovrebbe essere confrontata anche con l'intreccio di queste due dimensioni, cioè sempre fondamentalmente possiamo trovare delle forme di sostanza etica laddove sembrano essere più diciamo avulse dal contesto e viceversa. Poi niente, l'altra cosa che volevo dire, che non c'è, è un'altra cosa un po' diversa, riguarda il fatto della democrazia, è un po' più, diciamo, un commento totalmente inutile, però cioè, devo confessare che quando si parla di crisi della democrazia io sono proprio... Non mi rivedo in questa cosa, perché secondo me la democrazia è sempre stata in crisi, cioè fondamentalmente l'idea, sto parlando però in questo senso, lo ammetto ovviamente, della democrazia a partire, potremmo dire, dalla Rivoluzione Francese, quindi ovviamente io quando dico queste cose sto pensando all'Ottocento, liberale, così, cioè la democrazia non ha mai funzionato, nel senso che è stato un sogno, proprio perché si sono poste le basi prima di avere... Anzi, cioè, si sono tratte le conseguenze prima di porre le basi. Fondamentalmente questa democrazia, che poi era il sogno ancora nell'Ottocento, quando non esisteva il suffragio, del suffragio universale, si basava su una istruzione del popolo, ma che era ben di là da venire, no? E quindi in questo senso la crisi della democrazia è tutt'uno, ma è già, come dire, già aborigine è tutt'uno con l'impossibilità di formare attraverso le istituzioni, no? Ok, niente, questo è quello che volevo dire. Ringrazio ancora il professore Florinda e Andrea.
Prego Paolo, puoi attivare il tuo microfono e se vuoi, e se riesci anche la tua videocamera, ti ascoltiamo, grazie.
Buonasera. Allora, anzitutto io volevo ringraziare infinitamente per il professore per il riferimento ad Archiloco, che è uno di quegli autori che ognuno ha un pochino il suo e che mi accompagna dal liceo, insomma. E quindi grazie per questo. E un altro altra cosa che volevo chiedere, ma perché probabilmente io non conosco abbastanza bene Engels, io ho sempre trovato che tutta quanta la questione tra qualità e quantità fosse anche, non dico esclusivamente, dovuta a una, come dire, a un rimanere sul punto di vista della logica dell'essere hegeliana, dove già c'è la questione tra qualità e quantità. E che, come dire, l'interpretazione di Engels non sia mai scesa più profondamente a livello già di logica dell'essenza. Non so, questa è stata sempre... l'impressione che ho avuto, ma che può essere anche dovuta alla mia non profonda conoscenza del pensatore, ecco, queste due cose.
Allora cerco di dire, non di rispondere, ma di dire la mia su queste belle osservazioni, questi interventi che aprono un orizzonte molto ampio. Ecco, direi a Fanfoni che ha visto giusto nel mio insistere sulla estraneazione e mai nominare la parola alienazione, no? Cioè, effettivamente c'è nel lessico essenzialmente del marxismo, una differenza delicata. L'alienazione è più interna al Marx umanista, al Marx giovane, diciamo così, dove il ragionamento, ora banalizzo per necessità di tempi, dove il ragionamento è un po' questo: se il lavoratore produce un plus di valore lavorando il prodotto e il capitalista se ne appropria restituendo al lavoro dell'operaio soltanto una mercede e un plus valore invece se lo tiene per sé, offende, direi proprio, offende, ferisce, taglia l'umanità dell'operatore, del lavoratore. Quindi qui c'è tutta una visione marxiana dell'umanità, sulla quale appunto la domanda sarebbe: ma umanità in che senso? Poi il Marx maturo si confronta con questi problemi, con il darwinismo, eccetera, la natura, eccetera, eccetera. Ma certamente resta questa eredità di fondo, che è stata ripresa da Sartre, che è stata ripresa da Paci, che è stata contrastata violentemente dal Althusser, che indubbiamente, insomma, dice che nel lavoro si esprime una certa umanità. Ora io posso anche capirlo questo, cioè si può anche perseguire questa strada, ma è molto complicata. È molto complicata perché non si tratta della umanità come valore in sé, ma si tratta dell'umanità alienata nel lavoro. Si tratta della umanità non tanto alienata nel senso di Marx, ma estraniata nello strumento. E quindi attraverso un'appartenenza particolare, no? E questo mi pare che appunto Fanfoni lo abbia detto bene, lo abbia toccato con efficacia. Lo strumento è già estraneità, ma allora se è vero che l'uomo è strumentale, allora l'estraneità è interna all'uomo e non c'è una alienazione in senso antropologico, metafisico, storico totalizzante, eccetera, eccetera. Quello che si riferisce alla condivisione, io direi condivisione di intenti, ecco, potremmo dire condivisione, c'è sempre la possibilità di una condivisione di intenti all'interno dell'esperienza di globalità che stiamo facendo. Questo è fuori dubbio, e quindi non abbiamo delle comunità, abbiamo delle alleanze. Sono d'accordo, anche McCree è un'alleanza di intenti, no? Gli intenti sono quelli che ci trasmettiamo gli uni con gli altri. E quando un socio non trova più che i suoi intenti si trovano realizzati in McCree, non li vede più riconosciuti, non se ne sente più partecipe, cosa fa? Se ne va. Che è quello che succede di tutte le attuali aggregazioni. Il problema però si sposta laddove c'è una conflittualità, laddove la conflittualità emerge potentemente tra, certo, condivisioni di intenti che nel mercato globale, nella vita globale, nella trasformazione globale dei prodotti, dell'industria, eccetera, della distribuzione, dell'informazione, coinvolge tutti i membri di questa planetaria esistenza attuale. Ecco, il problema allora è là dove emerge, ed emerge di continuo. Pensiamo adesso alla posizione della Russia e dell'Europa e dell'America riferendosi ai confini dell'Ucraina, eccetera, eccetera. Come si risolve? Cioè, in base a quale principi di diritto? In base a quel, perché o noi diciamo che il diritto esibito è semplicemente una maschera ipocrita, come diceva appunto bene Fanfoni, della forza, e che la sostanza è che il tutto si risolve con la forza. Anche con una forza giudiziosa che non ricorre alla distruzione, ma ricorre al compromesso. Ma questo è tutto. E allora, come dire, l'uomo politico non ha da venire a scuola da noi, no? Non ha niente da imparare da noi, non abbiamo da dirgli niente. Se non fai i tuoi affari meglio che puoi, con coloro che ti seguono e che li condividono meglio che puoi, e auguri, e figli maschi. Ma questo vuol dire appunto la fine di un'idea della politica come modo di convivenza della globalità degli esseri umani sul pianeta. Può essere una conclusione molto pericolosa, però, molto pericolosa. Non lo so se una sfacciata, diciamo, dichiarazione a suo modo onesta, che dice non c'è nessun principio. Questo è Hobbes, insomma, no? Allora torniamo in fondo, questo è il mondo greco, che Platone combatte nella Repubblica. Ecco, allora siamo ricondotti lì dove dobbiamo di nuovo chiederci: ma siamo una comunità? Oppure non siamo una comunità, ma siamo tuttavia non di meno un'alleanza? E su che si fonda questa alleanza? Come diceva Kant, è un'alleanza fondata sul diritto, ma quale diritto? E chi lo stabilisce il diritto? Eccetera, eccetera. Quindi le domande di Fanfoni sono futuribili, sono rivolte a un futuro di cui forse nel corso di questo cammino, di questo anno di Mecri, riusciremo a dire qualcosa di interessante. L'osservazione di Eleonora Buono, sì, cosa dire, un tutto etico proiettabile in qualche modo, che però non può dar senso ad una democrazia. Credo quello che dice della democrazia, Eleonora Buono lo condivide profondamente, gli ideali della democrazia sono stati sempre disattesi o quantomeno non realizzati, ma forse il problema, come diceva Florinda anche, il problema sta proprio nella decisione di qual è il criterio decisivo. Il criterio decisivo di Rousseau non era la quantità delle teste, non era testa dopo testa, e quindi sì, restava certamente il problema dell'educazione, ma l'educazione si faceva nel consesso stesso attraverso il quale emergeva la volontà generale. Questo almeno era il sogno di Rousseau, ma vi ricordo che questo sogno di Rousseau, Rousseau lo sa benissimo, si può realizzare soltanto in una piccola città, dove tutti sanno tutto di tutti e dove tutti possono tranquillamente, in maniera onesta, farsi carico della volontà generale, cioè di quello che è il bene distributivo di tutti quanti. Perché esiste lì, in questa piccola comunità, un bene, un ipotizzabile bene distributivo di tutti quanti. Certo, come io dirò dopo a Verete, come già volevo dire in fondo a Fanfoni, attenzione, perché la incalcolabilità è nella natura delle cose. Sono le cose che hanno un potere, come io lo chiamavo, potere nascosto, potere infinitamente sottratto, perché quello che noi non possiamo sapere non è tanto la pluralità delle cose, ma la pluralità delle combinazioni delle cose e la pluralità degli effetti che derivano da queste combinazioni. Tanto che un computer efficientissimo, oggi ne abbiamo di straordinari, non vince la guerra in Vietnam, come è accaduto in maniera reale e storica, perché non puoi mai farti carico, non esisterà mai nessuna intelligenza artificiale che riesce a calcolare tutte le possibilità che derivano da una pluralità. E allora in questa situazione è evidente che la democrazia è un progetto possibile in un condominio, ho nominato una cosa dove non è quasi mai possibile, no? Però possono esserci dei condomini che vanno d'accordo, perché con sacrifici personali vedono però l'interesse generale, il bene generale, perché sono pochi e l'interesse circoscritto a certi beni, non a certi altri. Non si tratta del senso della loro vita, ma nel senso della loro appartenenza come coinquilini, mi spiego? Ecco, lì è possibile, lì Rousseau potrebbe anche funzionare, ma là dove invece i numeri crescono, quantità e qualità appunto di Engels, dove i numeri crescono, la previsione diventa assolutamente impossibile e l'idea di poterla attingere attraverso l'educazione del singolo è demenziale. Cioè non ha alcun senso, intanto perché il singolo non è così facilmente educabile, magari lo fosse. Ma se anche educabile, è educabile a che? Se il calcolo è impossibile, se non ci sono fini generali che possiamo come assemblea stabilire in maniera inconcussa, condivisa, razionale, il problema diventa, come dire, nella sua pluralità assolutamente delicato. E d'altronde la democrazia che ha studiato così, che studia così efficacemente Eleonora Buono, con degli studi veramente meravigliosi, magistrali, come lei sa meglio di me, era la democrazia nel quale il rappresentante del popolo andava in Parlamento la mattina e la sera tornava nel borgo e diceva ai suoi elettori: ho detto questo, ho fatto questo, hanno detto questo, hanno fatto quello, siete d'accordo? E quindi ognuno ragionava in base alle sue piccole necessità, alla sua piccola prospettiva, alla sua visione molto parziale, e non c'era il sogno, insomma, di questa globalità che tutti si sentissero rappresentati. Erano rappresentati così. Questo scatenò naturalmente tutta una serie di conseguenze imprevedibili, per cui quella democrazia che stava in piedi, diciamo, sulla lama di un coltello, precipitò poi nelle grandi democrazie che volevano dare il voto a tutti. Dare il voto a tutti è nella natura profonda dell'intento democratico ed è nello stesso tempo l'arma che l'ha completamente fatto saltare in aria. Oggi lo vediamo con una macroscopia eccezionale, no? La democrazia americana è basata su, e non soltanto americana purtroppo, è basata sull'uso dei media, sull'uso delle informazioni, delle cattive informazioni, degli insulti, cioè della feccia più ignobile, della feccia più sgradevole, spregevole della umanità comparata, diciamo così, no? Dove la democrazia diventa anzi il luogo di risonanza del peggio. E quindi sono d'accordo con Eleonora che la democrazia è da sempre un progetto impossibile, ha avuto le sue fasi, in certe fasi era accettabile da coloro che governavano e dai governati in una certa misura, perché altri non sapevano neanche di che cosa si stava parlando, mano a mano che si è diffusa, cioè ha imposto la sua potenza come il migliore dei governi possibili, anche se è il peggiore dal punto di vista etico-morale, famosa frase, no? Perché la democrazia è il peggiore dei governi, peccato che non ce n'è uno migliore, frase cretinissima, secondo me, attribuita a quel criminale di guerra che era Churchill, ma va bene, benissimo. Ecco, sono d'accordo, la democrazia è un sogno infinitamente fallibile, fallito, però resta vero che noi dobbiamo decidere che tipo di governo vorremmo, forse, no? E certamente ragioniamo su queste difficoltà. Quello che dice Beretta del rapporto con Hegel, certo, qualità e quantità nell'essere hegeliano ha ben altra profondità. Engels si mantiene in superficie, usa queste categorie perché gli fanno comodo, ma quello che più che altro a me è interessato qui nel riferimento è che vede con lucidità, forse non vista con altrettanta lucidità, ma già vista però nel riferimento che faceva all'inizio da Mandeville, che tra quantità e qualità c'è una curiosa, come dire, relazione, un confine mobile e indiscriminabile, quando una quantità diventa qualità, che ha la stessa natura della domanda di quando un villaggio diventa una città. Quando ci hai giunto una casa, quando ce ne hai giunte due, quando ne hai giunte cinque, quando ne hai giunte 500, dove sta il confine? Ecco, è questo confine duplice, no? Doppio. Naturalmente Beretta mette in gioco, e fa molto bene, la questione dell'essenza. E quindi si potrebbe dire che ci sono due livelli per affrontare il problema della relazione qualità-quantità. Uno è sullo stesso piano. Quanta quantità produce qualità, quanta qualità si traduce in quantità. Quindi quante case ci vogliono per fare una città, eccetera, eccetera, no? Per avere un'altra qualità. L'altro invece è un problema che Hegel vede profondamente, e Engels mi pare di no, per quel che mi ricordo, è un problema di differenti strutture. Cioè la qualità è sotto, la quantità è sopra, la qualità è l'essenza, la quantità è l'esistenza. E allora qui ha ragione Rousseau, la qualità è la volontà generale che sta sotto le volontà particolari, che governa dal profondo la numericità delle... Ma come si stabilisce questa relazione? Direi che, come tu sai bene, il risultato hegeliano è il Geist, è lo spirito, che però muore nella mezzanotte. E la barca di Socrate che fa naufragio. E dopo che cosa c'è? Questo è il grande problema. Bene, grazie a tutti e tre, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato pazientemente sino ad adesso. Credo che ci possiamo salutare e auspicare un buon sabato sera per tutti e buon anno di nuovo a tutti.
Grazie, buona serata, buon anno a tutti.
Grazie, buona serata.
Buona serata.
Buona serata.
Grazie.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Grazie.
Buona serata a tutti.